Abbiamo, l'ultima volta, ci siamo soffermati sul primo dei cinque sola scrittura. Chiaramente nel momento in cui Lutero, come vedremo, ha scoperto che dalla scrittura, solo dalla scrittura, poteva ricavare quelle verità fondamentali della fede, si è passato subito al sola grazia. Era inevitabile. Vorrei iniziare con questo, ricordandovi quello che è già stato detto, sapete benissimo che Lutero, come monaco, giovane monaco, era ossessionato dalla giustizia divina, che vedeva sempre incombente su di lui col suo giudizio. Ciò che lui faceva come frate lo faceva sentire sempre insufficiente, inadatto, quindi non capace di soddisfare la giustizia di Dio. Ad un certo punto esclamò: come posso trovare un Dio misericordioso? Penso che lo avrà detto con le lacrime agli occhi. Da questa domanda, come posso trovare un Dio misericordioso, parte la sua ricerca approfondita. Lutero non è stato un teologo che voleva mettersi in evidenza, che voleva dividere la Chiesa, è stato un uomo sinceramente, profondamente, che si sentiva in una situazione di inadeguatezza e cercava la risposta nella misericordia di Dio, perché lui non poteva assolutamente soddisfare le esigenze divine. Abbiamo detto anche l'ultima volta, abbiamo parlato di quella che lui definisce l'esperienza della torre, un'esperienza che cambiò radicalmente il suo modo di concepire il cristianesimo, il suo modo di vedere Dio. L'esperienza della torre, probabilmente si riferisce a una torre del monastero in cui era, dove di solito si ritirava per studiare e meditare la parola. E vorrei anche ricordarvi, non fa male, quelle che sono state le sue parole, perché vogliamo un attimo soffermarci su queste. Ciò mi fece, dopo una lettura che adesso vedremo di un brano della lettera ai Romani, ciò mi fece immediatamente sentire come se fossi rinato ed entrato per una porta larga, aperta, nel paradiso stesso. Da quel momento vidi tutta la scrittura sotto una nuova luce. E mentre prima avevo odiato la frase la giustizia di Dio, perché, ripeto, la giustizia di Dio la vedeva sempre come giudizio incombente, ora incominciai ad amarla e a esaltarla come una frase dolcissima, così che per me questo brano di Paolo divenne la porta del paradiso. Un'esperienza che, ripeto, cambiò radicalmente la sua vita. I termini rinato, aperta la porta del paradiso, tutta la scrittura sotto una nuova luce, odiato la parola giustizia, ora mi diventa dolcissima, rivelano, indicano un cambiamento radicale, profondo. L'ha descritto molto bene quello che è stato per lui questo radicale cambiamento. Qual è stato il passo? L'abbiamo già detto, ma voglio ritornarci perché è importante. Qual è stato il passo che qual è stato il passo che ha illuminato Lutero? Ed è in Romani capitolo 3. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio. Certi passi passano sotto i nostri occhi. La nostra mente neanche li riceve, li recepisce, perché ormai siamo abituati a certi concetti. ma provate a mettervi nei panni di un monaco ossessionato dalla giustizia di Dio, che vedeva sempre pronta, un Dio che vedeva sempre pronta a lanciare i suoi strali contro i peccatori. Ora però, indipendentemente dalla legge, indipendentemente da quello che posso fare, è stata manifestata la giustizia di Dio, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono, che sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Allora, questo è il passo che ha illuminato Lutero, ed è un passo che nella sua profondità, ricordate che anche l'Apostolo Paolo in qualche modo ha fatto lo stesso percorso di Lutero, perché anche l'Apostolo Paolo viene da una situazione in cui l'ebreo doveva stare lì sempre pronto. Sapete quante regole, regoline, regolacce hanno formulato, perché doveva essere sempre pronto a soddisfare la giustizia di Dio. Paolo è arrivato a questo punto e Lutero con lui, dopo averlo letto. Quali sono le parole chiavi di questo brano? Indipendentemente, ossia senza legge, non dipende dalla mia osservanza dalla legge. Prima era lì, tutto lì, dall'osservanza della legge che io potevo essere gradito a Dio. Ora dice Paolo, e Lutero con lui a questo punto, è indipendentemente dalla legge, indipendentemente da quello che posso fare io, Dio manifesta. Ecco, se quello che ha colpito Lutero e che ha in qualche modo alla base della riforma spirituale da lui fatta, è proprio come Dio manifesta la sua giustizia. Non la manifesta giudicando, non la manifesta stritolando l'uomo peccatore in un altro modo. Infatti la sua giustizia è resa palese da che cosa? Dice, mediante la fede e la redenzione. Quindi le opere non ci sono più. La mia osservanza della legge non c'è più. La giustizia di Dio arriva a me mediante la fede e la redenzione. Ecco qui poi, gratuitamente. I due termini gratuitamente e grazia sono insieme. Vogliamo vedere? Guardate, che sono giustificati gratuitamente. Capite bene, a questo punto è gratis. Quello che ha fatto esplodere il cuore di Lutero. La salvezza è gratis, capite? È gratis. È questo che Lutero dice, per questo ha cambiato radicalmente. E non soltanto, questa frase, con questa frase l'ha usata come lente di ingrandimento per leggere tutta la scrittura. E Lutero è arrivato anche alla convinzione, come Paolo prima di lui, che partendo da quel punto vede che tutto la scrittura è collegata e si relaziona benissimo mediante la fede gratuitamente. Questo termine ci fa entrare proprio nel cuore della grazia, che è dono gratuito di Dio. È bello sapere che qualcuno ti ama tanto da darti un regalo così prezioso. No, non è un motivo di adorazione, di lode. Dio mi ha visto com'ero e mi ha voluto fare questo regalo immenso. Nulla c'è da pagare, semplicemente perché tutto è stato pagato. Il termine redenzione ricorda questo. Dio non è che ha chiuso un occhio sul mio peccato, questo lo vedremo meglio, ma semplicemente perché c'è stata la redenzione di Gesù. Il senso della gratuità spazza via l'idea del merito. Ma per l'uomo è difficile capire e accettare tutto questo, perché la sua mente è impregnata, la nostra mente è impregnata di quello che i latini hanno definito il do ut des. Io do una cosa a te e tu dai una cosa a me. Ti do qualcosa per ricevere il contraccambio. No, questo non funziona. La parola che nel cuore del cristianesimo, della fede cristiana, è gratis. Gratis. Provate a pensare, domani andiamo all'Esselunga e forse sito gratis. Non è male, eh? È 54 devi andare. Vabbè. Arriverà. Allora, aspetto che arrivi perché è importante che appaia la slide per dire quello che sto dicendo. Allora, parole chiave, ok. Allora, a questo punto c'è la religione che è in contrasto con il cristianesimo. È questo che scopre Lutero. Non c'è più religione, c'è fede. Vedete, e qui ho fatto un grafico per mostrare quali sono le differenze tra la religione intesa comunemente, come l'uomo la capisce, e il cristianesimo. La religione è incentrata su ciò che l'uomo fa, il cristianesimo è su ciò che Dio ha dato o ha fatto. La religione è incentrata sui meriti dell'uomo e il cristianesimo è incentrato sui meriti di Cristo. La religione è l'uomo che sale verso Dio. Il cristianesimo è Dio che scende verso l'uomo. La religione mette in evidenza, chiede all'uomo le sue capacità di soddisfare la giustizia di Dio. Il cristianesimo è la croce. Dio ha fatto. Si racconta di un re che a un certo punto ha deciso di condonare tutti i debiti ai suoi sudditi. E proclamò un editto di questo tenore: a tutti coloro che verranno da me entro mezzogiorno di sabato, io condonerò i debiti. Non importa l'entità del debito, chi viene da me entro mezzogiorno di sabato, tutti i debiti saranno condonati. Una folla numerosa arrivò proprio la mattina del sabato e si fermò fuori dal portone del palazzo reale. Tutti quanti però erano molto dubbiosi. Nessuno osava entrare. Qualcuno disse: non è possibile, è contro ogni logica. Non è possibile che questo si realizzi. Il re vuole prenderci in giro. Un altro diceva: il re è stato sempre molto severo e non farà mai ciò che ha detto. Un altro ancora probabilmente vuole farsi beffe di noi. E così nessuno osò varcare la soglia del palazzo. A un certo punto, pochi minuti prima di mezzogiorno, una vecchina esce dalla folla, va, entra nel palazzo e subito dopo torna fuori. Tutti quanti: allora cosa è successo? Cosa è successo? Dici, raccontaci. Ma veramente ti ha condonato tutti i debiti? E tu sì, quello che ha detto lo ha fatto. Allora tutti quanti hanno cercato di correre verso il portone, ma in quel momento era mezzogiorno e il portone si è chiuso. Vedete, ciò che ha scoperto Lutero e ciò che il vero credente deve scoprire per arrivare alla grazia è questo. L'immagine di Dio, qui metto la solita vignetta di Schultz, che sapete benissimo che come cristiano convinto, anzi era quasi un teologo se vogliamo, ha sempre tratto dalla scrittura ciò che disegnava. Dio mi ama, o non mi conosce o non è Dio. Vedete? È davvero Dio, scusate. Capite? Quello che Lutero ha scoperto è proprio un Dio diverso da come se l'era immaginato, perché soltanto un Dio diverso poteva arrivare alla grazia. Lui, da monaco agostiniano, come abbiamo detto, studiando prima gli scritti di Agostino, Agostino era stato definito il dottor Grazie, il dottore della grazia, perché aveva enfatizzato, scoperto, facendo un po' un dibattito con Pelagio, aveva scoperto il valore, la grandezza della grazia. Quindi studiando Agostino e soprattutto la Sacra Scrittura, come abbiamo detto, in modo particolare la lettera di Paolo ai Romani, scopre un Dio diverso, un Dio che manifesta la sua giustizia in modo diverso da come aveva pensato. Ricordate che lo scorso anno, al nostro ritiro di chiesa, abbiamo ascoltato quanta importanza ha avere il giusto senso di Dio, la giusta immagine di Dio, perché è da lì che parte tutto. E questo senso vero, autentico di Dio lo si ricava soltanto dalla Scrittura. E Lutero, studiando la Bibbia, ha scoperto non soltanto la grazia, prima della grazia, ha scoperto un Dio diverso da come se l'era immaginato. È importante, ripeto, la giusta immagine che noi ci facciamo di Dio. Però dicevo che solo studiando la Scrittura, noi possiamo avere questa immagine. Ma studiandola attentamente, la Bibbia, è sola Scrittura, ci può portare al sola grazia, solo in questo modo. La grazia è una verità rivelata. Il pensiero apostolico, lo sappiamo, lo dice Pietro, lo dice Paolo nella seconda Timoteo, il pensiero apostolico è frutto di una rivelazione. Pietro dirà, non è che siamo andati indietro a favole inventate, al pensiero umano, ma nasce proprio dalla mente di Dio tutto questo. E Paolo dirà che tutta la Scrittura è divinamente ispirata, ossia voluta da Dio, messa nel cuore dell'uomo, nella mente dell'uomo da Dio. L'idea della grazia non poteva essere frutto di menti impregnate di una fede che aveva profonde radici nel concetto di merito. Era lì che la nostra mente, da lì non poteva muoversi, non poteva uscire. Una unicamente la verità rivelata che a fatica ha fatto breccia nella loro coscienza religiosa. Vedete, noi siamo nella stessa situazione di tutti gli uomini di tutti i tempi. Non pensate di ricavare la verità biblica, le verità bibliche importanti, quelle soprattutto che vanno contro la nostra logica, perché non dimentichiamo mai che le verità bibliche spesso sono paradossali, vanno contro quel tuo modo di pensare, il modo di pensare di chi ci circonda. A chi è che parla di gratuità? No? Ecco. E noi siamo impregnati di questa mentalità, quindi occorre andare sempre alla Scrittura per capire la verità vera. Una cosa dobbiamo dirla. Di solito facciamo una distinzione, ed è questa distinzione, tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Il vecchio patto era fondato sulla legge, mentre il nuovo sulla grazia. Non è vero. Non è vero. Perché questo presuppone l'idea che la grazia era completamente assente nell'Antico Testamento, presuppone che la legge sia completamente assente dal Nuovo Testamento. Quindi un'idea che divide nettamente il Nuovo Testamento dal Vecchio Testamento è sbagliata. C'è la grazia nell'Antico Testamento. Sfogliando soltanto le primissime pagine della Bibbia, Genesi capitolo 6, quindi non dobbiamo andare molto lontano. Genesi capitolo 6, è scritto: Noè trovò grazia negli occhi del Signore. Leggo il brano per intero. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E il Signore disse: io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. E poi c'è scritto anche che Noè fu un uomo giusto e integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Allora sorge una domanda per chi legge la Bibbia: se non si pone le domande, non riuscirà mai a ricavare, a arrivare alla verità. Per favore, nel momento stesso che leggi la Bibbia, se non nascono delle domande, lascia perdere. Fin quando non nasce una domanda che ti spinge a cercare la soluzione. Allora, Noè trovò grazia perché era giusto? O era giusto perché trovò grazia? Allora, il termine ebraico, che è per grazia, è un favore concesso al più debole, un segno di misericordia. Quindi grazia e misericordia sono due termini praticamente sinonimi. Inoltre, c'è da dire che il termine grazia appare nell'Antico Testamento più di 100 volte. La maggior parte delle volte indica il rapporto uomo-uomo. Cesare che viene da me, io che sono ricchissimo, lui mi deve dei debiti, lui chiede: per favore fammi la grazia. La maggior parte delle volte nell'Antico Testamento indica proprio il rapporto uomo-uomo, ma ci sono alcuni brani in cui indica proprio il rapporto Dio-uomo. Come dicevo, il termine grazia ha il senso di favore concesso al più debole, un segno di misericordia. Quindi grazia e misericordia sono tre termini sinonimi. Ora, andando nell'Antico Testamento, quante volte appare il termine misericordia rivolto a Dio? Tantissime volte. Il Dio misericordioso, Dio è presente proprio questo termine legato a Dio in forma massiccia in tutto l'Antico Testamento. Ripetitamente si afferma che il Signore è misericordioso. Leggo solo un salmo, un versetto. Il Signore è pietoso e giusto, il nostro Dio è misericordioso. Quindi la misericordia impregna l'Antico Testamento. La grazia, che è sinonimo della misericordia, impregna tutto l'Antico Testamento. Escludere la grazia, misericordia dall'Antico Patto significa non averlo letto o averlo letto con delle particolari lenti deformanti. L'Apostolo Paolo, come sappiamo, a un certo punto dopo il famoso incontro sulla via di Damasco, cosa ha fatto? Si è messo in disparte, si dice la Bibbia, racconta lui stesso. Per 3 anni è stato, come dice, nel deserto, in una zona desertica. E molto probabilmente, tutti gli studiosi sono d'accordo su questo, una volta tanto che sono d'accordo, molto probabilmente in questi 3 anni l'Apostolo Paolo ha riletto tutto l'Antico Testamento alla luce delle nuove parole di Gesù, dei nuovi fatti. Ed ha capito la giusta dimensione e il giusto valore della grazia presente nel Nuovo Testamento. Non è un'invenzione dell'Antico Testamento, non è un'invenzione del Nuovo Testamento. Alla domanda che ci siamo posti: Noè ha ricevuto grazia perché era giusto o era giusto perché ha ricevuto grazia? Non è facile rispondere. Basandosi sull'Antico Testamento, non è facile rispondere. È vero che quello che penso abbia creduto Paolo e Lutero poi con lui, che Lutero è stato giusto, integro, perché aveva ricevuto la grazia di Dio, ma non è chiarissimo. È vero che nell'Antico Testamento il senso della grazia non è molto chiaro, ma riletto, come tante cose nell'Antico Testamento, che sono ombra dei futuri beni, e nell'ombra le cose sono indistinte, non sono chiare. Anche il concetto di grazia nell'Antico Testamento, seppur presente, era l'ombra di quello che doveva venire, quindi non molto chiaro. Però, rileggendo l'Antico Testamento alla luce di Gesù, le cose sono apparse chiare, subito. L'Antico Testamento trova il giusto senso, solo se, ricordatevelo fratelli e sorelle care, l'Antico Testamento trova il giusto senso solo se letto in chiave cristologica. Posso fare un paragone? Chi ha una banconota da 100 euro da quest'anno? Guardate, c'è qui. Allora, sapete benissimo che prima della moneta il commercio, diciamo così, si basava sul baratto. Io ti do una gallina e tu mi dai un paio di chili di pane. Va bene? Era questo. Quindi quello che io davo a te corrispondeva in altro modo a quello che tu mi dai. Arriva la moneta, ma sapete benissimo che prima di arrivare le banconote alle monete che abbiamo adesso, c'è, come dire, le monete antiche, per esempio quando si parla di siclo d'oro, talento d'oro, siclo d'argento, la moneta d'argento o d'oro valeva quanto il valore commerciale. Infatti il talento è un peso. Talento d'oro è un peso, va bene? Quindi la moneta valeva, io ti davo oro in cambio di quello che tu. Però le cose cambiarono e allora arriviamo ai nostri euro. Per capire il valore della moneta, io devo chiedermi che cosa ricevo in cambio. 10 euro corrispondono a che cosa? Un litro di latte? Un chilo di pane? Ma che cosa? Donne, che cosa corrisponde 10 euro? Si fa un pochino di spesa, non tanta, non tanta. Comunque, provate a immaginare, un pezzettino di carta così, ricevi in cambio un litro di latte, i pelati, anche mezzo pollo, no? No, forse, sì, c'è anche un pollo, addirittura se c'è in offerta, anche due polli. Allora, ma è possibile che un pezzettino di carta così possa avere il valore di un pollo, di un chilo di pane, di un litro di latte? No, il pezzettino di carta in sé non ha nessun... Provate a immaginare che se io fossi all'epoca del baratto, ti do un fogliettino di carta e chiedo in te il cambio, dice, ma tu sei fuori. Allora, che cosa ha a che fare questo con la grazia? Nell'Antico Testamento, un concetto poi ripreso anche nel cattolicesimo, la grazia era proprio questa, che tu dai un poco, devi avere un poco, foglietto di carta, poco valore, la grazia di Dio lo moltiplica, moltiplica il valore di quella banconota, come è successo appunto le nostre banconote, hanno un valore perché lo Stato ti dice ha questo valore. Così è per la grazia nell'Antico Testamento. Ripeto un concetto che è stato ripreso, perché quando si parla anche del cattolicesimo che non c'è grazia, non è vero, miei cari. Però c'è questo. Un po' per molto. Quanto vale l'uomo dal punto di vista spirituale? Per comprendere il vero senso della grazia, occorre avere la giusta idea di Dio ma anche quella dell'uomo. È qui che si innesca la questione della grazia. L'uomo in che stato è? Ce l'ha quel pezzettino di carta affinché la grazia di Dio possa supplire a aumentare il credito? La questione è questa. Se per gli ebrei, e anche, ripeto, anche per i cattolici, non tutti ma almeno, è rimasta lì, sì, Dio, la grazia è affiancata alla natura, quello che dicono. C'è qualche cosa dell'uomo? L'uomo, l'uomo pio, riceve grazia. Forse la sua pietà non ha un gran valore, ma la grazia di Dio lo rende un valore immenso. Allora, quanto vale l'uomo? L'Apostolo Paolo, osservando il cuore dell'uomo, alla luce di quello che Gesù ha detto sul cuore dell'uomo, l'Apostolo Paolo arriva alla conclusione, Romani capitolo 7, in me, continuate voi, vale a dire nella mia carne, e questo è il nodo da sciogliere. Io il pezzettino di carta affinché Dio possa dire ok, questo ha questo valore, non ce l'ho. In me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene. Quindi la grazia per Paolo e poi per Lutero è qualche cosa di diverso. È Dio che mi dà tutto, io non ho niente. Dio non è che interviene nel poco che ho. Questo lo farà dopo, magari nella mia vita cristiana. Nella vita cristiana, sì, dai quel poco, la famosa moltiplicazione di pane e di pesci, dai quel poco, e poi Dio. Ma nel senso della salvezza, per quanto riguarda la salvezza, io non ho niente da dare a Dio. Se non interviene Dio con la sua grazia, io niente. Non ho poco, non ho nulla. In me, vale a dire, nella mia carne, non abita alcun bene. Diciamo qualche cosa adesso, sì, ancora qualche minuto, permettetemi. Andiamo nell'Eden, facciamo un passo indietro. Subito dopo il peccato si fa strada il senso della religione, vista come il tentativo umano di acquistare il favore della divinità. In questo modo va letto il tentativo dei nostri progenitori di coprire con delle foglie di fico gli effetti del peccato. Così va letto il discorso di Giacobbe, ricordate il discorso che Giacobbe fa a Betel? Giacobbe fece un voto dicendo, se Dio è con me, se mi protegge durante il viaggio che sto facendo, se mi dà il pane da mangiare e vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Lo scambio di favori, se io farò. E anche il fariseismo si basa un po' tutto su questo scambio di favori. Ma vedete, la religione intesa, che vedete, noi non possiamo togliercela dalla nostra testa, dal nostro cuore, il senso della religione, rimane dentro di noi, e bisogna lottare continuamente contro questo senso. La religione intesa come scambio di favori è quella che Barth, per esempio, un grande teologo, ha detto, ha considerato, pensate, la religione, attenzione a quelle parole, Barth ha considerato la religione la più alta espressione del peccato. Diciamo, quello che poteva costruire il peccato di più sublime, di più grande, è la religione. La religione intesa, come abbiamo detto fino adesso. Senza la grazia, miei cari, non c'è Vangelo. L'Evangelo, lo sappiamo, è una buona notizia, ma se da esso gli togli la grazia, non è più Vangelo. Togli la grazia al Vangelo e rimane l'ira di Dio sui peccatori. Togli la giustificazione per grazia mediante la fede e rimane l'uomo nella sua ingiustizia, degno soltanto del severo giudizio di Dio. Paolo, scrivendo ai credenti della Galazia, con un tono molto severo, perché avevano messo un pochino ai margini l'idea della grazia e avevano posto un pochino al centro di nuovo le opere meritorie. Paolo afferma categoricamente che un Vangelo privato della grazia, se la grazia non ha più il posto centrale del Vangelo, è un altro Vangelo, anzi dice, non è nemmeno il Vangelo. Allora, arriviamo alla conclusione. Qualche domanda per noi. Sola grazia? Quanto del vecchio modo di pensare è rimasto in noi? Lo scambio di favori tra noi e Dio. Dio mi ha fatto grazia perché era un po' migliore degli altri. L'hai mai pensato? Per esempio, quando cantiamo da sempre ti ho cercato e finalmente ti ho trovato, stiamo guardando la grazia nella giusta prospettiva? È qui che io mi sono mosso verso Dio. Questa è religione. La fede è Dio che si muove verso di me. Quindi vedete che anche nel canto spesso, quante volte l'abbiamo cantato, anche nei canti spesso riemerge, perché l'idea delle opere così è un po' come l'araba fenice, risorge sempre delle sue ceneri. Stiamo attenti, perché non è una cosa marginale, no? Paolo si è arrabbiato con Pietro perché aveva un pochino, e poi con i Galati scrive ai Galati la lettera più dura di tutto il suo epistolario. Perché? Avevano semplicemente non eliminato la grazia, ma messa ai margini. Credo che come Chiesa, come persone, dobbiamo continuamente ritornare al sola scrittura, perché soltanto lì noi troveremo in tutto il suo